Buonasera a tutti e a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Giovani sull'Orlo di una crisi. Apriamo questo episodio con Stefano che ci parla dell'Assemblea Nazionale del Movimento La Luva, che questo weekend ha convogliato tutte le realtà studentesche più radicali in tutto il paese per affrontare ed opporsi ad un sistema che vuole i giovani sempre più succubi al profitto. Federico poi sottolinea l'importanza degli incontri tra Putin e Xi Jinping, che preannuncia un volume d'affari ancora maggiore tra Russia e Cina, andando sempre più a staccare il commercio globale dalla dipendenza dal dollaro e dagli Stati Uniti. Infine Michelangelo passa in rassegna le menzogne con cui l'Unione Europea porta avanti il proprio discorso sull'inflazione. Buon ascolto!
Dall'omicidio di Lorenzo Varelli Stagia alla repressione nelle piazze d'Italia, la lupa non sta in gabbia. È da settembre 2021 che gli studenti delle scuole superiori in protesta sono entrati nel mirino delle forze dell'ordine, in uno scenario di indifferenza mediatica e istituzionale. A conferma di ciò abbiamo le testimonianze di studenti e studentesse di tutta Italia che, dopo i fatti di Udine relativi all'assassinio del giovane studente Lorenzo, sono scesi in piazza rivendicando l'abolizione dell'alternanza scuola-lavoro, pagando un prezzo molto alto: manganellate, denunce, minacce di sospensione, in un vero e proprio regime di polizia. Ancora più scandalose di questo attacco alle proteste sono state le dichiarazioni di politici, sindacati e giovanili del centro-sinistra, che ancora credono in una buona alternanza e si manifestano indifferenti davanti ai reali bisogni degli studenti in lotta dal nord al sud Italia. Quanto dichiarato dagli studenti nelle piazze della capitale a dicembre, a distanza di un mese, si palesa. La lupa sta rompendo la gabbia dove finora è stata tenuta in catene. L'onda rivoluzionaria degli studenti del movimento, nel quale prende parte anche l'opposizione studentesca d'alternativa, ha travolto anche Torino e Milano, in un altrettanto duro contesto repressivo. Nella giornata di sabato 5 e domenica 6 febbraio, la città di Roma, tra il Brancaleone e l'Acrobax, ha ospitato una grande assemblea nazionale, partecipata da decine di centinaia di studenti italiani, raccolti in un contesto di condivisione di esperienze personali e di confronto interprovinciale. La rabbia degli studenti, traditi ancora una volta dai sindacati studenteschi d'Italia al soldo del Partito Democratico e della CGIL, nella gabbia non vuole più starci.
Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori, sono Federico e quello che cercheremo di fare oggi è di analizzare le ultime dichiarazioni congiunte che sono state rilasciate da Cina e Russia. I presidenti di questi due paesi, infatti, rispettivamente Xi Jinping e Putin, si sono incontrati online per discutere di alcuni temi. L'incontro ha avuto un risultato positivo, i due paesi sono sempre più vicini, e quindi hanno trovato in questo incontro una grande intesa strategica, soprattutto per comprendere e procedere in maniera condivisa all'interno del nuovo ordine mondiale. Hanno trovato infatti posizioni condivise su questioni internazionali, ma anche accordi commerciali sono stati firmati in questo incontro, come ad esempio, soprattutto sul piano energetico, vediamo la fornitura di 10 miliardi di metri cubi di gas che proverranno dalla Russia verso la Cina. Quindi questo consistente e progressivo avvicinamento tra queste due grandi potenze ovviamente si inseriscono all'interno di un contesto internazionale non indifferente. Entrambe le nazioni si trovano ai loro confini con situazioni non stabili, soprattutto perché dall'altra parte si trovano gli eredi dell'egemonia mondiale, ovvero gli Stati Uniti, che da qualche tempo ormai hanno compreso il loro declino e cercano in tutti i modi di resistere, di aggrapparsi a piccole battaglie per rimanere sul loro trono. Nonostante stanno venendo detronizzati sia dal punto di vista militare, come vediamo ad esempio la sconfitta in Afghanistan, come dal punto di vista economico, in quanto la Cina sta prendendo il ruolo di leader mondiale come produttore. Le questioni più importanti appunto a livello militare, ad esempio, possiamo vedere sono quelle di una condivisione riguardo a territori che sono in questo momento in conflitto, come ad esempio l'Ucraina, anche se in questo momento ci troviamo in una fase di stallo, anche se gli Stati Uniti cercano in qualche modo di creare una condizione mediatica favorevole, nella quale ogni intervento militare da parte della NATO nei paesi ucraini verrebbero visti come un'azione difensiva. Un'azione difensiva contro la cattiva Russia, che in realtà ha più spesso dichiarato di non voler intervenire, che appunto dichiarato di non star preparando un intervento militare nella regione. Allo stesso modo Putin si è schierato quindi favorevolmente alla Cina nella questione per Taiwan, e entrambi i paesi infatti si sono dichiarati preoccupati degli ultimi accordi che sono stati produttori di un creatori di un'organizzazione come l'AUKUS, che vede nel Pacifico e in generale in tutti i mari un'intensificazione militare da parte di un patto che vede uniti Australia, Stati Uniti e Inghilterra. E i primi due, Australia e Stati Uniti, infatti, ad esempio, hanno tentato di boicottare, almeno l'hanno fatto a livello diplomatico, le Olimpiadi in Cina, ma non hanno avuto particolare seguito da parte delle altre nazioni. Importanti collaborazioni economiche sono state fatte tra Mosca e Cina e Pechino ultimamente, e hanno prodotto ad esempio cifre come 140 miliardi di dollari all'anno come commercio bilaterale tra i due paesi. Ma non solo, vedono ad esempio ingrandirsi gli stati che vanno appunto da questa tendono verso queste posizioni anti statunitensi, come ad esempio gli ultimi accordi che sono stati fatti tra Russia e Argentina. L'Argentina si cerca, dato si è accorta appunto il presidente Alberto Fernandez di essere troppo dipendente dal debito che è stato istituito con il Fondo Monetario Internazionale e con gli Stati Uniti, che non la rende libera di svilupparsi in maniera indipendente economicamente, e quindi ha stipulato recentemente, nel senso non ha stipulato accordi, ma ha avuto comunque un incontro positivo con il presidente russo, dopo che ricordiamo Buenos Aires ha utilizzato lo Sputnik contro il coronavirus durante la pandemia. In questo equilibrio quindi vediamo l'America Latina, l'alba appunto latinoamericana, crearsi in qualche modo un'indipendenza dagli Stati Uniti e che tenta di ritrovarsi in un ordine globale sempre più complesso, che vede poli differenti scontrarsi da più punti di vista. Come ad esempio possiamo vedere la Cina e la Russia trovare accordi comuni, o comunque diciamo sono sulla stessa lunghezza d'onda riguardo alla situazione in Africa, dove hanno infatti iniziato a ripulire i regimi fantocci europei che erano stati stabiliti nel continente. Perciò in questo mondo multipolare bisogna semplicemente vedere come tutti quanti gli altri paesi risponderanno a questa nuova disposizione mondiale. Se appunto stare dalla parte dell'ex egemone americano che tenta in qualche modo di resistere in maniera aggressiva e folle, come lo dimostrano le ultime azioni militari che stanno appunto caratterizzando gli episodi internazionali, oppure porsi con uno sguardo appunto multipolare verso paesi in pieno sviluppo economico e sociale, come sono in questo momento, come rappresentano in questo momento Russia e Cina.
Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Questa sera parliamo di inflazione. Abbiamo notato che da quando negli ultimi giorni la BCE ha ammesso il fatto che le dinamiche di inflazione che sta vivendo in questo momento l'Eurozona stiano diventando fuori controllo, le borse di Wall Street europee stiano salendo. Eppure ciò va a smentire una nota che pure proprio la stessa Christine Lagarde aveva detto il 21 di gennaio, ovvero che l'inflazione sembrava sotto controllo. Però qui siamo di fronte a un momento di pivotale importanza, perdonatemi il termine così matematichesco, per quanto riguarda le politiche che sta decidendo di fare la BCE. Infatti pare che dalle ultime riunioni che ha fatto la BCE negli ultimi giorni, appunto proprio in questa settimana del 3 di febbraio, si voglia finire con la politica del quantitative easing. Cos'era il quantitative easing? È uno strumento che è stato introdotto da Draghi un po' di tempo fa per salvaguardare la liquidità delle banche europee, che consisteva nel comprare molti, da un acquisto massiccio da parte della BCE di titoli di Stato dei vari paesi. Si parla infatti di decisione, si parla appunto di un cambio di direzione della BCE che appunto secondo il Sole 24 Ore all'interno della retorica di quello che appunto è stato questo incontro della Banca Centrale Europea si sono dette più o meno le stesse cose negli ultimi incontri, tranne che dire che non si vogliono utilizzare i propri strumenti di politica monetaria per salvaguardare la situazione in ogni direzione. Appunto questo fatto che il termine in ogni direzione non compare più ci fa pensare che qui si stia rimandando la palla più avanti da qui in prospettiva fino a marzo per cambiare completamente il tipo di politica di acquisto appunto di titoli di Stato che sta facendo la Banca Centrale Europea. Qui dunque è evidente che c'è un rischio, da un po' ci sta un rischio inflazione all'interno dell'Eurozona. Quindi sembra effettivamente che la signora Lagarde abbia deciso che è finita la pacchia, è finito l'acquisto massiccio, si ricomincia con le solite normali politiche di speculazione di cui siamo purtroppo abituati ormai da troppi anni. Quindi, come si agirà su questo rischio? Cioè, cosa significa, banalmente la fine del quantitative easing? Significa che, si utilizzeranno altri mezzi per, appunto, arginare questo tipo di politiche di inflazione e la politica di inflazione sarà continuare a far alzare i prezzi delle merci mentre si terranno abbassati i salari. Di questo stiamo parlando. Nel frattempo, se cioè, ricordiamo che l'impalcatura del quantitative easing ha sostanzialmente ha permesso ad alcuni paesi dell'Eurozona di non venire completamente assoggettati alla manette finanziaria dello spread. Ora facciamo attenzione perché già in un giorno dall'annuncio di queste cose, dall'annuncio di appunto questo cambiamento di passo della BCE, lo spread dei BTP Bund, appunto BTP italiani, Bund tedeschi è già salito a 152 da 140. Adesso rimaniamo sintonizzati su questa trasmissione in generale, rimaniamo sintonizzati alle prossime mosse che farà la Banca Centrale Europea per vedere come si andrà a gestire questa cosa. Certo, la fine dell'era del quantitative easing probabilmente, o comunque senza il probabilmente, segnerà un importante passo nel cambio delle politiche monetarie dell'Unione Europea. Quindi rimaniamo sintonizzati e aspettiamo cosa ci verrà incontro da marzo, che sarà la data fatidica per il cambiamento di questo tipo di politiche. Nel frattempo, arrivederci, a presto, la prossima settimana. Grazie mille.
Grazie a tutte e tutti.
Noi ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento a settimana prossima, sempre qui su radiosonar.net, il martedì alle 19:30 o in podcast. Grazie mille e a presto.